Birdland, l'avventura del jazz.
Cara ascoltatrice, cari ascoltatori della Rete 2, un saluto da Marcello Lorai e ben ritrovati con Birdland. Stiamo dedicando una serie a Chico Hamilton, che è stato, benché non sia abbastanza ricordato, uno dei migliori e più originali batteristi del jazz moderno, ma è stato anche un brillante leader e uno dei più interessanti protagonisti del West Coast Jazz e del jazz californiano degli anni 50, egemonizzato da musicisti bianchi. Hamilton è stato il musicista afroamericano di maggiore successo. Nella puntata scorsa abbiamo visto che Hamilton, classe 1921, emerge a partire dai primi anni 40 come uno dei più validi batteristi dell'area di Los Angeles e che nel 52 poi Hamilton è nella formazione originale del cosiddetto quartetto senza pianoforte di Jerry Mulligan, gruppo cruciale per l'affermazione del fenomeno del jazz californiano. Lasciato il quartetto di Mulligan già al principio del 53, Hamilton torna ad accompagnare la grande cantante Lena Horne, ma intorno alla metà degli anni 50 è anche più volte accanto a Billie Holiday. E nel dicembre del 53 incide a suo nome nella innovativa formula per l'epoca del trio chitarra, contrabbasso, batteria. Se la scena californiana esprime molte grandi star del jazz dell'epoca, a cominciare da Mulligan e Chet Baker, e il jazz che questa scena produce ha non di rado un carattere piuttosto commerciale, tuttavia il West Coast Jazz è in effetti anche un ambito di fermenti creativi e di soluzioni innovative, come testimoniano lo stesso quartetto senza pianoforte di Mulligan e lo stesso trio chitarra, basso, batteria di Hamilton. Nel novembre e dicembre del 54 Hamilton è in studio di incisione con una formazione riunita da una singolare figura di sperimentatore, l'arrangiatore bianco Lyle Murphy. Attivo nell'era dello swing con centinaia di arrangiamenti realizzati, fra l'altro per Benny Goodman e Fletcher Anderson, Murphy, classe 1908, attira l'attenzione alla metà degli anni 50 creando una scala tutta particolare, per l'applicazione della quale ricorre all'accostamento, come nella formazione di queste incisioni, di sax soprano, alto, tenore e baritono, cioè di una sezione di sax che copre, cosa inusuale, l'intera gamma tonale. Oltre a Chico Hamilton, i musicisti convocati da Murphy sono Frank Morgan, sax alto solista, Benny Carter, sax alto, Russ Cheever, sax soprano, Buddy Collette, sax tenore, Bob Gordon, sax baritono e Buddy Clark, contrabbasso. Murphy suona la celesta, che è una tastiera che aziona la percussione di lamelle metalliche. Buddy Collette, come avevamo visto, era una conoscenza di Hamilton fin dalle superiori, quando suonavano nella stessa jazz band scolastica. Il brano che ascoltiamo, firmato da Murphy, si intitola Tone Poem. Si noti la souplesse dell'accompagnamento con le spazzole di Hamilton. Thank you. Torniamo per un attimo allo stile di Chico Hamilton. Abbiamo visto nelle puntate precedenti che dopo le prime influenze di batteristi come Lionel Hampton e Joe Jones, nella seconda metà degli anni 40 Hamilton rimane folgorato dal drumming di Art Blakey, uno dei grandi batteristi del jazz moderno. È interessante tuttavia notare come la scossa che il drumming di Blakey rappresenta per Hamilton non si traduca in uno stile esplosivo come quello di diversi batteristi dell'era del bebop, di Blakey in particolare, ma pensiamo per esempio anche, se con uno stile diverso, a Max Roach. In questo senso l'influenza di Blakey può essere vista come determinante per Hamilton, soprattutto come indicazione di modernità rispetto a stili legati ad un'epoca precedente come quello di Joe Jones. Lo stile di Hamilton è sì dinamico, scattante, ma è anche caratterizzato da una buona dose di understatement, di morbidezza, di tatto, da una sapiente combinazione dell'uso dei vari elementi della batteria, rullante, cassa, piatti e charleston, in un unico armonioso discorso, in cui Hamilton suggerisce e a volte sussurra invece di esclamare. Hamilton raramente usa le bacchette, impiega soprattutto le spazzole. Il suo stile è emblematico sul piano della batteria del carattere soffice, insinuante, sensuale del cool jazz degli anni 50. La batteria di Hamilton assume un ruolo anche spiccatamente melodico nel quintetto dall'organico atipico che Hamilton costituisce nel 55 con Buddy Collette, sax, flauto, clarinetto, Jim Hall chitarra, Fred Katz violoncello e Carson Smith al contrabbasso. Forte dell'esperienza col quartetto senza pianoforte di Mulligan, Hamilton trova musicalmente ingombrante l'impiego del piano e ne fa a meno. La sua idea iniziale è di avere non un violoncello ma un corno francese, ma lo strumentista che ha in mente, John Grass, non è disponibile. Poi parla del gruppo che vuole mettere in piedi con Fred Katz, che ha avuto occasione di suonare il cello in esibizioni di Lena Horne, e Katz gli dice «E perché non un violoncello?» Il loro primo ingaggio è allo Strollers, un night di Long Beach. Ecco il quintetto registrato dal vivo allo Strollers nell'agosto del 55. Il brano, si noti il titolo proiettato in avanti, è «Free Form». Su disco non viene attribuito ad un autore ed è indicato come improvvisazione. Ma il quintetto di Hamilton in ogni caso si distinguerà per la cura negli arrangiamenti e per la creazione di brani originali non di routine, ciascuno con una sua ragione d'essere. Thank you. Lo Strollers di Long Beach, dove il quintetto di Hamilton ha il suo battesimo del fuoco, è un locale frequentato da marinai e un ambiente non proprio da educande, piuttosto rude. Presentarsi in un contesto del genere con un violoncello sembra piuttosto arrischiato. In più siamo alla metà degli anni 50 e un gruppo misto con due neri, Hamilton e Collette, e tre bianchi, non è detto sia gradito da tutti. L'ingaggio iniziale è di una settimana, ma si prolunga per tre mesi. Il disc jockey del locale comincia a trasmettere le esibizioni del quintetto per radio dal vivo, il gruppo piace e il pubblico accorre. Il quintetto incontra il bisogno di novità degli anni 50, in cui sul piano estetico è in corso un grosso rimescolamento di carte, di cui il rock and roll è solo un aspetto. Ecco, sempre nell'agosto del 55, ma questa volta in studio a Los Angeles, il quintetto in un brano di grande successo in quel momento, My Funny Valentine, lanciato dal quartetto di Jerry Mulligan con Chet Baker, di cui Chico Hamilton era stato il batterista originario.
Thank you.
Il quintetto di Chico Hamilton, che nasce nel 1955, non è solo un organico non convenzionale con un repertorio originale. Deve la sua qualità anche al fatto di essere una di quelle combinazioni in cui si incontrano felicemente delle non comuni personalità musicali. Col quintetto di Hamilton si riaffacciava sulla scena jazzistica Buddy Collette. Era stato Collette che aveva suggerito a Charles Mingus, quando erano due ragazzini, di passare dal violoncello al contrabbasso. Dall'inizio degli anni 50, deluso dall'accoglienza non clamorosa ricevuta dalle formazioni con cui aveva lavorato dalla seconda metà degli anni 40, Collette si era ritirato dal jazz e si era dedicato al lavoro negli studi e per la radio e la televisione. Collette a Los Angeles è il primo musicista nero a lavorare per la televisione. Il violoncellista Fred Katz era anche pianista e in precedenza aveva lavorato con un'orchestra sinfonica a Washington. Hamilton era molto esigente in fatto di contrabbassisti. Aveva avuto occasione di conoscere Jimmy Blanton, il contrabbassista di Ellington, e lavorando con Lena Horne aveva avuto accanto un contrabbassista straordinario come George Duvivier. E Hamilton apprezzava molto Carson Smith, un bassista estremamente versatile che negli anni precedenti aveva lavorato con Mulligan. Infine Jim Hall, il chitarrista che aveva davanti a sé una grandissima carriera, era in quel momento un illustre sconosciuto da poco approdato a Los Angeles da Cleveland, e le incisioni col quintetto di Hamilton rappresentarono le sue prime apparizioni discografiche. Ritroveremo nella prossima puntata il quintetto di Hamilton con gli avvicendamenti di musicisti che conoscerà negli anni successivi e in particolare con l'arrivo di un talento straordinario come Eric Dolphy. Negli anni 50 nella musica americana c'è un forte gusto per l'esotico. Firmato da Buddy Collette, Blue Sands, con cui ci lasciamo per questa puntata, uno dei brani registrati in studio nell'agosto del 55, con la sua impronta appunto esotica, fa colpo e nel suo genere fa epoca. Grazie per l'ascolto da Marcello Lorrai e alla quarta puntata di questa serie di Birdland. Thank you.
Grazie.